Stiamo facendo i salmi delle ascensioni, che si chiamano, sono 15 salmi, che si chiamano salmi, infatti vedete che c'è scritto cantico delle ascensioni, in realtà nell'ebraico non è cantico per delle ascensioni, ma cantico per le ascensioni. E sono 15 salmi, vengono chiamati anche salmi graduali, perché venivano fatti mentre uno andava a camminare, gradus, in latino vuol dire passo. Invece di avere i segnapassi, come si fa adesso, avevano i salmi che servivano per segnare i passi, ma per andare a Gerusalemme, per salire a Gerusalemme, durante le grandi feste del pellegrinaggio, Pasqua, Pentecoste, festa delle capanne, Sukkot, festa della grande espiazione nazionale, quindi che avveniva a fine anno, e poi la dedicazione del Tempio, Hanukkah, che avveniva intorno all'8 dicembre. Ecco, questi erano un po'. E allora i pii israeliti che salivano a Gerusalemme, salivano a Gerusalemme perché Gerusalemme si trova a 850 metri sul livello del mare, grosso modo, e bisognava scendere giù nella valle del Giordano, scendere giù a Gerico, da Gerico che è meno 400 metri sotto il livello del mare, quindi 400, per salire a Gerusalemme c'erano grosso modo 1200 metri. E quindi in questo pellegrinaggio da Gerico a salire a Gerusalemme si cantavano questi salmi. Noi siamo arrivati al salmo 125, come potete vedere, o 124, 124 o 123, quindi è il quinto salmo delle ascensioni che noi abbiamo, e cominciamo con il leggerlo. Io direi, il titolo che darei è Canto di ringraziamento per lo scampato pericolo. In effetti, se voi vedete lì, si potrebbe dire che con chi è Dio? Se noi leggiamo la Bibbia, Dio è sempre con la preda, mai col cacciatore. No? Dio è sempre con quelli che perdono i tornei di calcio, non con quelli che vincono. Quindi, perché Dio è solidale con gli ultimi, Dio è sempre con gli ultimi. Quando Caino uccide Abele, nel momento in cui Caino uccide Abele, Dio è con Abele, ma quando Caino ha ucciso Abele, Dio è con Caino, perché diventa potenzialmente preda di tutti quelli che vogliono vendicarsi di lui. E quindi Dio mette un segno su Caino, nessuno stenda la mano su Caino. Ricordate che i movimenti per l'abolizione della pena di morte si intitolavano così: non mettete le mani su Caino. Proprio questo, cioè noi non abbiamo il diritto di togliere la vita a nessuno, e Dio non vuole, Dio è sempre con gli ultimi. Quando Giacobbe imbroglia suo padre o imbroglia suo fratello, Dio è col padre, Dio è col fratello, ma quando Giacobbe viene perseguitato e il fratello gli giura che l'avrebbe ammazzato, allora Dio è con Giacobbe, Dio è sempre con i fuggitivi, sempre con quelli che sono in difficoltà. E allora cominciamo questo salmo, che potremmo vedere a due strofette. Intanto comincia, dicevo, canto di ringraziamento per lo scampato pericolo, e poi vi ho detto che si chiama cantico per le ascensioni, e viene, non delle ascensioni, ma per le ascensioni, e viene attribuito a Davide, fa parte di quel gruppo di salmi che vengono attribuiti a Davide, probabilmente pensando, ricordiamo che nella vita di Davide ci sono state tante situazioni difficili, ci sono state persecuzioni, Saul che lo inseguiva, che non gli dava tregua, e quindi si capisce come mai questo salmo viene attribuito a Davide. Adesso lo leggiamo, vediamo, insomma, in fondo è Davide che sta parlando, ma in fondo chi è Davide se non colui che incarna in sé tutto ciò che è accaduto a Israele, la persecuzione. Ricordate che il re, quando veniva eletto, il popolo si avvicinava al re e diceva: noi siamo tua carne e tuo sangue, cioè noi siamo tutt'uno con te, noi siamo, facciamo parte della tua stessa persona, siamo un cuor solo, un'anima sola, no? In fondo, perché Gesù dice: io sono re, ma perché io sono colui che gioca la mia vita per tutti, no? Sono con lui, come con voi, come colui che serve. E allora vediamo, se io lo traduco letteralmente, come sempre, non secondo la traduzione che avete lì, ma usando, seguendo il testo ebraico, che nella direzione, nella, così come è stato scritto, ma un pochino, bisogna studiare la scuola, e quindi, se non Yahvé, che fu per noi, dica orsù Israele, se non Yahvé, che fu per noi, nell'insorgere di noi, contro di noi uomini, allora vivi avrebbero inghiottito noi. Vedete che è diverso, no? Se voi vedete, piuttosto sul se non, non se Yahvé, cioè in fondo l'attenzione della lingua, vuol dire, è piuttosto dire non se Yahvé non fosse stato, ma se non fosse stato, cioè la negazione, no? Noi senza Dio non possiamo fare nulla. E vediamo come adesso viene presentato questa situazione, che va appunto dal versetto 2 fino al versetto 5, una delle immagini che vengono usate per dire che saremmo stati travolti è l'immagine delle acque. E se vi ricordate, le acque sono quelle, le acque del diluvio universale, sono le acque che distruggono, ma prima ancora sono le acque del caos primordiale. Prima ancora che Dio creasse la terra c'erano le acque, le acque e lo spirito, cioè l'alito stesso di Dio, il soffio vivente di Dio. Ricordate che Spirito Santo, ricordate che purtroppo noi quando abbiamo la parola Spirito Santo, Spirito è una parola latina, Spiritus, che vuol dire alito, vuol dire soffio, che è pneuma in greco, che vuol dire sempre soffio, per cui la pneumatologia, la teologia che non è quella che studia i polmoni, ma pneuma, ma è quella che studia lo Spirito Santo. Però io preferirei tradurlo in un'altra maniera, dire è il respiro di Dio che si trova sulle acque, cioè la vita di Dio, questo Dio che è proprio lì sul caos primordiale, no? Potrebbe dire, in mezzo a questo caos Dio non può esserci, invece no, Dio è lì. Quindi, e qui che cosa succede? Se davvero il Signore non fosse stato con noi, nel momento in cui i nemici erano contro di noi, pensiamo quante volte Israele ha vissuto questo, non soltanto Davide certamente, Israele ha vissuto tante di queste situazioni, dall'uscita, tanto in Egitto, poi dopo l'Egitto gli egiziani che li inseguivano, e poi dopo essere arrivati nel deserto, i vari conflitti con i vari popoli beduini del deserto, soprattutto i Moabiti che erano dei nemici terribili. Moab è l'unico popolo nella Bibbia che viene maledetto, non esiste, neanche gli egiziani sono mai stati maledetti, nella Bibbia non sono maledetti, perché gli egiziani hanno colto Israele. Nel momento in cui Israele si trovava nella difficoltà, c'era la carestia, l'Egitto li ha accolti, c'era la Giuseppe, si capisce, ma li ha accolti. Non erano schiavi in Egitto, ricordiamo che erano semplicemente dei servi, erano dei dipendenti che dovevano lavorare comunque come tutti anche gli altri a servizio dello Stato. Quindi dopo è chiaro che per muoversi, per andare via, dovevano chiedere il permesso, sono rimasti là 400 anni, quindi non è che sono stati là un giorno, però per dire, Israele dice l'Egitto in fondo ci ha salvato, no? Cioè, allora, mentre invece Moab, no? Cosa c'è nel libro dei Numeri, se voi leggete, a un certo punto c'è la storia di Moab, questo popolo che sono in fondo i discendenti di Lot, no? Quei due figli avuti da Lot a causa dell'incesto delle figlie che hanno ubriacato il padre per avere una discendenza. Ed ecco che questo popolo che abitavano sulle montagne di Moab, che sono le montagne che si trovano dove c'è il Mar Morto, quelle montagne che si vedono in fondo, sono le montagne di Moab, ed erano dei guerrieri molto forti e senza pietà, addirittura veneravano il dio della guerra, una specie di Marte, no? Come presso i romani c'era Marte, presso i greci c'era Ares, e loro veneravano un dio che era un dio crudele. E gli ebrei stavano lì, un gruppo del popolo ebreo stava attraversando la loro zona e avevano bisogno di acqua, hanno chiesto soccorso e loro invece lo hanno rifiutato e li hanno lasciati morire di fame. Dopodiché il Crisore dice: ma questi sono crudeli, no, questi sono dei nemici giurati, Dio non può amare questi, per quello che è l'unico popolo che nella Bibbia viene maledetto. Ma dopo i profeti lo riscattano perché dicono: perfino Moab arriverà, cioè perché Dio non esclude nessuno, arrivano tutti. Quindi se non fosse stato con noi, ecco, allora cosa succede? Allora vivi avrebbero inghiottito noi, cioè ci avrebbero mangiati, nell'ardere la loro rabbia contro di noi. Quindi com'è questa rabbia? Sentite com'è? Allora le acque ci avrebbero travolto. Signore, questa rabbia viene presentata come una qualcosa che travolge, che annega, che uccide, che distrugge. Vedete, acque, poi va avanti, un torrente sarebbe passato sulla nostra vita. Nafshenu. Viene tradotto lì nel nostro collo, ma in realtà la nostra vita, in greco avrebbero tradotto piuttosto psuche, cioè tutta la nostra forza vitale, cioè quando tu sei travolto dalle acque ti manca il fiato, perdi tutta la forza vitale, non hai più, cioè, quindi c'è una violenza incredibile. Quindi allora le acque ci avrebbero travolto, cioè tutto il caos primordiale, tutti i disordini ci avrebbero distrutto, ecco, se il Signore non fosse stato con noi, un torrente sarebbe passato sulla nostra testa, quindi sulla nostra vita, ci avrebbe tolto la vita, e ancora allora sarebbero passate sulla nostra vita, di nuovo, Nafshenu, di nuovo riprende due volte sulla nostra vita, acque di ribollizioni, cioè immaginate, cioè non acque violente, immaginate quando c'è un'acqua che va giù, cioè non so, io in mente quando c'era l'alluvione, no? Si vedeva che quest'acqua sembrava in ribollizione, per cui non era soltanto, non è l'acqua tranquilla che scende, ma è un'acqua che incontra i sassi e quindi quindi ribolle e ribollendo ti travolge, non puoi attraversarla. Quindi, Signore, se davvero noi non avessimo avuto te, no? Se tu non ci avessi protetto, da noi saremmo stati finiti, non saremmo qui a dirti il nostro grazie. Quindi è un cantico che vuole essere un ringraziamento a Dio. In fondo, da una parte l'idea è quella di partire da Davide, ma in realtà è tutta la storia di Israele. Pensiamo, non so, anche ai campi di concentramento, che cos'è questo? Se non, cioè in fondo, non per niente questo salmo veniva appunto letto da coloro che poi tornavano nei campi di concentramento, coloro che erano scampati. Boh, se riuscite poi a trovarlo, questo salmo si trova musicato magistralmente da Franz Liszt. Ed è un canto davvero di grande bellezza. Acque di ribollizioni. E poi la seconda parte sono, secondo potremmo dire, seconda strofa, i versetti 6-8. Quindi ecco, il primo pericolo è le acque, cioè il caos primordiale, qualcosa che ti distrugge, qualcosa che ti sta sopra, che ti toglie, che ti fa annegare, che ti toglie il fiato, che ti impedisce di vivere, insomma, no? Vieni travolto, è una vita che viene stravolta, no? Travolta e stravolta. Quando in realtà possiamo anche pensare non soltanto i nemici, ma guardate che i primi nemici di noi siamo noi stessi, quando noi mettiamo Dio da parte, quando noi diciamo: Signore, grazie, non ho bisogno di te. Quel mondo, in quel momento tutte le acque si scatenano. Quindi, cioè, alla fine noi pensiamo sempre che sono gli altri, le acque, eccetera, ma le prime acque sono dentro di noi, no? Queste acque di ribollizioni, come ho tradotto. E allora la conclusione è: benedetto Yahweh, che non ci diede in preda per i loro denti, cioè questi volevano mangiarci, no? Ci volevano far fuori, come si mangia un panino, no? Avevo in mente un'immagine che si trova su un libretto curioso, interessante, piacevole da leggere e anche pungente, intitolato Le ricette del diavolo, scritto da un certo Satan Asso, edito dalla Gribaudi, è vero, non è un libro finto, e c'è una vignetta sulla copertina in cui si vede un diavolo rosso con le corna, la faccia di un diavolo che sta mangiando un panino, si vedono le foglie di insalata, e c'è dentro il malcapitato in mezzo, e lui lo sta mangiando. Ecco, quando il diavolo ti mangia, no? Ti mette in un panino e ti fa fuori. Quindi dice: benedetto Yahweh, che non ci diede in preda per i loro denti. Cioè, lui non ha permesso questo, cioè in fondo Dio permette che ci sia il male, ma non permette che il male ci vinca. Siamo noi che permettiamo al male di vincerci, se ci tiriamo indietro, ma non è lui non vuole questo. Cioè il male non ha mai il colore della sconfitta. Dio non ha eliminato il male, ma ha impedito che il male ci potesse togliere la vita. In fondo pensate alla morte, no? La morte poteva essere il male assoluto, la lontananza assoluta da Dio, morire e non avere più niente. Dio non ha permesso neanche questo. Gesù, andando in croce, cosa ha fatto? Ha tolto alla morte il suo pungiglione. In realtà la morte non è più il taglio, ma è una porta che si apre sulla vita, no? Adesso noi siamo in anticamera, apriamo la porta, entriamo nella sala da pranzo, ecco la morte. No. Quindi San Paolo dirà: dov'è morte la tua vittoria? Tu credevi di bloccarci, in realtà sei stata la porta. In fondo è Gesù Cristo che non si è lasciato fermare dalla morte e dalla paura, ma ha scelto che fosse l'amore a vincere, non la paura. Quando noi ci fermiamo con la paura diventiamo sconfitti, quando invece ci lasciamo condurre li diventiamo vincitori. Allora, benedetto il Signore, benedetto Yahweh, Signore, davvero tu sei grande, perché? Perché tu non hai voluto che noi fossimo degli sconfitti, non ci hai dato in preda ai loro denti. Pensate a tutte le volte, qui Israele, da Nabucodonosor, prima gli Assiri, poi Nabucodonosor, poi sono arrivati i Persiani, poi prima era passato addirittura, poi dopo è passato Alessandro Magno, dopo sono arrivati i Diadochi, la Siria con Antioco IV Epifano, e poi sono arrivati i Romani, e non è mai finita, no? Alla fine quante volte è stata distrutta e ricostruita Gerusalemme. E Gerusalemme che diventa l'emblema però della grande dimora aperta a tutti i popoli. E la Gerusalemme è la metropoli, la meterpolis, la madre di tutte le città. Metropolis vuol dire questo, la madre di tutte le città, Gerusalemme, cioè l'immagine, la città enorme, ricordate l'Apocalisse, una città lunga 2000 chilometri, vi rendete conto, una città lunga 2000 chilometri, come da qui la Calabria.
Dice la madre di tutte le città.
Metropoli, meterpolis, le madri di tutte le città, cioè di tutta l'umanità. Cioè immaginiamo una città, come dice l'Apocalisse, di 2000 chilometri, è una città che riempie che può contenere tutto il mondo, una città aperta, dove ci sono tre porte, 12 porte, cioè è sempre aperte, non sono porte chiuse, ma non è la città di Salvini, ma è un altro tipo di città questa, è una città aperta. La città che non esclude nessuno, dove tutti ci stanno, dove tutti possono entrare. Cioè è il simbolo della grande famiglia dei figli di Dio, che non esclude nessuno. che non taglia fuori nessuno. E poi dice, che cosa è successo? Siamo stati sottratti ai loro denti, la nostra anima, ancora una volta, la nostra vita, nefshi, la nostra vita, ancora una volta, nashenu, come uccello fu liberata dal laccio dei cacciatori. Immaginate una volta come si faceva a prendere gli uccelli, si prendeva il laccio, no? C'erano queste cordicelle che venivano tese, l'uccello andava per beccare, rimaneva preso, un po' anche altri animali piccoli venivano presi al laccio, per quelli più grossi c'era la tagliola, no? Immaginate la volpe, i lupi eccetera, venivano presi con le tagliole, anche cinghiali no, perché avrebbero spaccato via tutto, portandosi a casa anche la tagliola, però ecco, per dire che noi eravamo stati catturati dal male, dal nemico, noi eravamo stati fatti preda, eravamo come gli uccelli presi al laccio, ma cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha liberato la nostra vita, cioè la nostra forza vitale, come un uccello che si taglia il laccio, infatti dice, il laccio fu rotto, vedete che è un passivo, fu rotto, si è spezzato, va bene, ma è un riflessivo, ma in realtà nell'originale è un fu rotto, e ogni volta che noi troviamo un passivo, spesso si tratta di un passivo, un divinum, nella lingua ebraica non si può pronunciare il nome di Dio. E allora non nominare il nome di Dio in vano, e loro dicono quando in vano, quando non in vano, allora no, noi non pronunciamo e siamo a posto. Allora se voi leggete la Bibbia, ogni volta, la Bibbia ebraica, ogni volta che si trova Yahweh, o viene messo Adonai, oppure Hashem, il nome, così dice Hashem, il nome Dio, che non possono pronunciare il nome, oppure veniva usato il, modo. Pensate a Gesù, colui che è nei cieli, non che perché inizia, cioè essere nei cieli vuol dire colui che è al di fuori della nostra portata, colui che non è raggiungibile da noi, colui che è più grande di noi, che è ineffabile, irraggiungibile dalla nostra capacità di comprendere. Oppure si usava il passivo un divinum. Pensate quante volte Gesù, quando Gesù dice Padre nostro che sei nei cieli, vuol dire Padre nostro che sei Dio, no? Ecco. Siccome non si può pronunciare il nome di Dio, oppure quando Gesù dice, per esempio, beati quelli che piangono perché saranno consolati, da chi? Sarebbe da dire, beati quelli che piangono perché Dio li consolerà, quindi è questo, saranno consolati, è un modo per evitare il nome di Dio, si chiama passivo un divinum, è un modo per evitare di dire il nome di Dio. E così, non so, non giudicate e non sarete giudicati da chi? Dal vicino di casa, no, non sarete giudicati da Dio e Dio non vi giudicherà, non condannate e non sarete condannati e Dio non vi condannerà, cioè sono tutti modi per dire, per evitare il nome di Dio. E quindi anche noi, no, il laccio fu rotto, sottinteso, da Dio, e noi fummo liberati da chi? Da Dio, ancora una volta, potremmo dire il laccio è stato rotto da Dio e noi siamo stati liberati da Dio. E quindi abbiamo visto la prima immagine, quella delle acque, la seconda immagine, quella del cacciatore, no? Cacciatore che arriva, tende il laccio, cerca di prenderti, cerca di catturarti, e qui invece lui cosa fa il Signore? Il laccio è la morte, il laccio è la violenza, il laccio è l'ingiustizia, e Dio tac, taglia, Dio viene a tagliare questi lacci, Dio viene, non può permettere che i suoi figli perdano il gusto della vita. Conclusione, il nostro aiuto è nel nome del Signore, nel nome di Yahweh, nome di Yahweh, nome vuol dire la persona, quando si vuole, sia santificato il tuo nome, vuol dire la tua persona, io ti battezzo nel nome del Padre, io ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo vuol dire, quindi il nome è la persona che porta il nome, quindi Dio, Ezrenu le, vediamo il greco, il dov'è? Ezrenu Beshem Yahweh Ozer Shamayim Ve'aretz, questo è quello che dice il vescovo, no? Il nostro aiuto nel nome del Signore. e gli ha fatto cielo e terra. Quando dà la benedizione finale, no? Adesso usa questo, e è la conclusione di questo salmo, il salmo 124-123, per cui è anche bello impararlo a memoria in ebraico. Ezzanu Bechem, Yahweh, Oser, Shamaim, Bearetz. Bene, quindi è la certezza, Signore, senza di te non possiamo fare nulla, tu sei il nostro aiuto, ci hai scampato, tu ci liberi, sei tu la nostra liberazione, noi non possiamo essere liberati da altri se non da te, noi siamo dei pasticcioni, crediamo di poter fare a meno di te, e dall'altra parte però tu ci scampi dal pericolo, non dici hai voluto cadere nel pericolo, adesso peggio per te. Ecco, ricordiamo che il nostro Dio non è un Dio che ci castiga quando noi ci comportiamo male, ma Dio ha pietà di noi quando ci comportiamo da stupidi. Cioè, molto spesso noi diciamo, ecco lì, Dio ci castiga, castiga i cattivi. Dio non ha mai castigato i cattivi, Gesù è stato proprio con i peccatori, con gli ultimi. Fossi stato io avrei fatto certamente in altra maniera, no? Si dice che Gesù, quando dopo la risurrezione, è apparso a chi? A Maria, ma non lo sappiamo, ma certamente è apparso, possibile che non sia andato da sua madre a consolarla, è una cosa così umana, così normale, anche se non è scritto nel Vangelo, però è ovvio, no? Che uno vada da sua madre e dice, mamma sono qui, grazie perché sei stata con me fino alla fine, mentre gli altri sono scappati, anche quelli che hanno giurato di stare con me, no? E poi dopo è apparso agli apostoli, è apparso a Maria Maddalena, è apparso alle donne, è apparso un po' a tutti. E non si dice, apparve a Ponzio Pilato e gli fece prendere uno spavento da farlo stecchire, no? Apparve a Erode Antipa e gli fece venire una diarrea che durava 15 giorni. Apparve al sommo sacerdote e lo fece sobbalzare nel letto. No, non è apparso, io sì, l'avrei fatto, adesso me la faccio pagare io. Ma Gesù non è così, cioè in fondo il nostro Dio è il Dio che salva. È il Dio che ha pietà delle nostre debolezze e che ci risolleva sempre, e questa è la differenza, no? E qui anche nell'Antico Testamento non è mai un Dio che punisce, la punizione ce la cerchiamo noi, quando noi ci allontaniamo da Lui ci puniamo da soli, no? Chi sputa in cielo si sputa in testa, quindi non è che sia il Signore mi ha mandato giù, non ti manda giù niente, è tu che hai creduto di poter fare meno. Bene, penso che possiamo concludere leggendo insieme questo Salmo, il Salmo 124, che è il sesto appunto di questi Salmi. Se Yahweh non fosse stato per noi, lo dica Israele, se Yahweh non fosse stato con noi, quando gli uomini ci assalirono, si levarono contro di noi, certamente ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò il loro furore contro di noi. Certamente le acque ci avrebbero travolti, la fiumana sarebbe passata sul nostro collo. Certamente sarebbero passate sul nostro collo le acque violente. Benedetto Yahweh che non ci ha consegnati come preda per i loro denti. Il nostro collo è stato liberato come l'uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome di Yahweh, che ha fatto cieli e terra.